Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoga e gli rendevano lode. Venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Voi sapete che Gesù non ha scritto niente, perché la preoccupazione di Gesù non era di insegnare una cosa in più, ma la preoccupazione di Gesù era di formare degli uomini nuovi sulla faccia della terra. Non si trattava di sviluppare di più, un po' di più l'intelligenza, un po' di più le conoscenze, un po' di più i sentimenti, ma di educare nell'uomo ciò che sta prima dell'intelligenza, che sta prima della libertà, ciò che sta prima dei sentimenti. Il problema non è di curare qualcosa nell'uomo, perché infatti si può avere un uomo che capisce, che è intelligente, i suoi progetti, però manca assolutamente di umanità. Ecco il punto. È per questo che Gesù è voluto rimanere in compagnia con queste persone giorno e notte per educare nell'incontro con loro il loro sguardo, il loro modo di vedere, il loro modo di rapportarsi, la coscienza di sé. È su questo tessuto fondamentale che agisce Gesù Cristo. Ed è per questo che non ha avuto la preoccupazione di trasmettere qualcosa, ma di comunicare se stesso, di comunicare la forma di vita, di esistenza, il tessuto fondamentale del suo modo di esistere, la sua identità, il suo io. E attraverso la libertà di Gesù ha contagiato questi primi uomini e ha risvegliato in loro la libertà fondamentale dell'essere umano secondo il progetto di Dio. Questo è il motivo. Per questo che si può avere anche una conoscenza materiale delle singole notizie, ma questo non significa essere cristiani. Ciò che è decisivo è ciò che sta prima di ogni formazione, di ogni aspetto della vita dell'uomo, cioè il cuore dell'uomo,
possono dire.
Questi che hanno imparato vedendo Gesù Cristo che cosa voglia dire essere un uomo intero, un uomo secondo il progetto di Dio. Questi hanno raccontato e trasmesso ad altri nel contagio della loro libertà, hanno suscitato in altri uomini lo spirito nuovo, la modalità nuova dell'esistenza per cui Gesù Cristo ha posto nel mondo una nuova umanità. Questo spiega anche la novità portata dal cristianesimo in mezzo alle popolazioni. Perché ciò che è vissuto in una persona genera anche novità nel mondo sociale, perché le regole del mondo sociale non sono altro che le regole della vita di ogni uomo. E questo è il punto. Gli uomini, quindi, che noi conosciamo, Pietro, Giacomo, Andrea, Giovanni, così via, questi che sono stati i primi, hanno raccontato la loro esperienza, il modo di vivere che si avevano con Gesù, primariamente il modo di rapportarsi del loro sguardo sugli altri uomini, sul mondo della natura, sui bambini, sugli anziani, sulle diverse attività dell'uomo. Essi quindi hanno raccontato il contagio che essi avevano avuto dall'incontro con la persona di Gesù. Cioè il cristianesimo si diffonde per contagio. Questi primi si sono resi conto che sia che vivessero a Gerusalemme, ad Antiochia o a Roma, occorreva anche la trasmissione di alcuni fatti, di alcune idee. Il primo a Roma, che era, per dire, quello che andava al catechismo da San Pietro, ha preso anche degli appunti e da questi appunti ha avuto origine il Vangelo di Marco. Il Vangelo di Marco non è altro che una serie di appunti presi da uno scolare dirigente di San Pietro. Così una scuola di catechismo, di introduzione al cristianesimo, anche a Gerusalemme, così anche ad Atene, in Grecia. Luca, che è una persona che ha studiato, era medico, della cultura, grande cultura della Grecia. Egli sente il bisogno, prima di tutto per sé, perché anche lui ne ha bisogno di avere un racconto ordinato, preciso di ciò che è accaduto. Ci ha detto qui come lui ha lavorato. Ha fatto un lavoro di storico, che prima di tutto è stato onesto con se stesso. Quindi la prima ricerca l'ha fatto per sapere se ciò che gli era stato raccontato e trasmesso risponde a verità o no. Ed è per questo che gli insiste sugli avvenimenti che sono accaduti, i testimoni oculari. Capiti? Tu c'eri sì o no? Che cosa ha detto? Che cosa ha fatto? Che erano con Gesù fin da principio e sono diventati gli apostoli. Per questo ho fatto delle ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi. Perché in questa fedeltà al racconto è contenuta la potenza di grazia che si aveva trasmessa dall'incontro con la persona di Gesù. Come la persona di Gesù fisicamente aveva in se stesso il contenuto della grazia di Dio, della liberazione di Dio, della potenza di Dio, così in coloro che sono vissuti con Gesù è stata trasmessa anche questa liberazione, questa grazia, questa salvezza. Attraverso le parole di coloro che vivono di questa esperienza di Gesù Cristo, di questa vita nuova portata nel mondo da Gesù Cristo, nelle parole di queste persone è come racchiusa, è come avvolta anche la potenza di grazia che si aveva nel contatto diretto con Gesù. È importante avere presente questo, perché noi non siamo la religione del libro, noi siamo la religione della persona di Cristo, che continua a vivere nel tempo, e quindi noi dello Spirito di Gesù Cristo. Gesù dice: oggi si è compiuta. Il cristiano è quello che vive l'oggi di Gesù Cristo. Non è solo nell'oggi in cui Gesù è presente a Nazareth e vive al tempo di Cesare Augusto in Palestina. L'oggi di Gesù Cristo è quello successivamente della prima generazione cristiana, della seconda, della terza, della quarta e di quinta, di coloro che hanno trasmesso a noi la fede in Cristo. Ecco il punto. È l'oggi di Cristo, è lo Spirito di Cristo che attraverso le persone che vivono la nuova esistenza di Cristo si ha il contagio, la trasmissione della potenza di Cristo. Ad ogni generazione sembra che la Chiesa sia in agonia. Sorgono i grandi movimenti di idee e spariscono e la Chiesa rimane. Ci sorgono i grandi movimenti storici, i grandi imperi, e sembra che la Chiesa finisca, invece cadono gli imperi e la Chiesa continua. Perché? Perché all'interno dell'esistenza cristiana è presente lo Spirito di Gesù Cristo, che è la stessa potenza di Dio. E la potenza di Dio avviene attraverso l'ascolto della testimonianza dei testimoni, che sono coloro che in parole umane trasmettono la potenza di salvezza di Dio in mezzo agli uomini. Il punto. È per questo che Luca, seguendo l'esempio di Marco, ha raccolto la documentazione con cura, raccogliendo tutti i frammenti di ciò che era stato trasmesso agli uomini, che ricordano, non ascoltano, dimenticano, non capiscono, perché come siamo fatti noi. Anche i primi cristiani erano gente come noi, e quindi fortunatamente Gesù ha avuto pazienza con loro ed è rimasto giorno e notte per 3 anni con loro. Vedi il punto? E in loro, non essendo molte le notizie al di fuori, si sono accumulati questi ricordi, si sono fissati. Noi siamo bombardati continuamente da una quantità immensa di notizie normalmente inutili, però distraggono, ecco il punto. Quegli uomini invece avevano il loro patrimonio nella memoria, la grande memoria, per cui gli archivi stessi dei gruppi sociali o dei paesi era la memoria di qualcuno. La memoria era il fondamento giuridico delle diverse persone, delle diverse famiglie e delle diverse proprietà. Cristo oggi viene col suo Vangelo a ricordarci: oggi io sono con te. Quello che è accaduto all'origine è vero anche oggi. Oggi si è compiuta la promessa di Dio, oggi. Primariamente la fede cristiana non è una fede che si rivolga ad un probabile futuro, no. La fede è sul valore del presente, dell'adesso. O c'è questo adesso o non è reale niente, perché il desiderio non crea la realtà. È solo l'accoglienza della realtà nel presente che permette all'uomo di costruire una storia reale, che è la storia della sua libertà, della sua persona, la storia dell'opera di Dio nell'uomo, la storia della salvezza dell'uomo, che è anche l'identità dell'uomo. Teniamolo presente questo oggi di noi che siamo qui, da non rimandare in un futuro improbabile o probabile che sia, quindi nell'orizzonte dell'opinione, dei punti di vista diversi. Non rimandiamo la fede in questa zona della probabilità, ma nel tempo presente, nell'oggi presente, noi verifichiamo giorno dopo giorno l'azione potente di Dio, misericordiosa nei nostri confronti, che sta costruendo all'interno di questo mondo una umanità nuova, affinché attraverso queste persone si abbia la salvezza e la liberazione di tutti gli uomini.